finalmente, quasi che dove era collocato non fosse sufficientemente offerto o donato al Signore della Gloria. E in questo testo, appunto, come anche quello di ieri, è molto ripetuta la parola fece, come si diceva, con questa forza di colui che da metallo informe procura questi utensili per il culto, disposti secondo un certo disegno. Ecco, questi 12 vuoi, un supporto suddiviso per i 4 punti cardinali, certamente c'è all'interno per ogni oggetto un significato che deve essere ritenuto unico per questo culto unico.
A me colpiva molto la quotidianità delle cose che vengono elencate, come diceva adesso Atos, dai buoi alle forchette, ai bacini, e mi sembrava che quello che contraddistingue ognuna di queste cose è il fatto che sia fatto per Dio, è come se avesse la scritta sopra, sacro al Signore. E è un pensiero che mi è venuto poi così estemporaneo ieri mentre si leggeva a Vespro questa pericope. Vengono elencati nella parola di Dio tutti questi oggetti così semplici, così comuni, e mi sembrava che ci indicassero il fatto che nella nostra quotidianità tutto può essere comune, vile, e invece tutto può essere sacro al Signore, dipende con quale intenzione, con quale scopo lo facciamo. Appunto, può essere sacro al Signore perché fatto con una grande attenzione, quindi può essere una retina per le melagrane, può essere una forchetta usata per il fratello come per il Signore, usata nel campo come un bue ma per il Signore, e allora tutto acquista una dignità infinita ed è degno di entrare nella parola di Dio ed essere scritto nel libro di Dio.
Atos ha sottolineato anche i 10 buoi, che è una cosa grandiosa, ma anche le tavole qui sono 10, e anche i candelabri sono 10. Generalmente per la liturgia sappiamo già da Mosè che era il candelabro con le 7 braccia e un tavolo per l'offerta quotidiana del pane. Quindi sono delle cose, oltre che le cose appunto piccolissime, c'è anche questo numero grandioso, anche l'altare è solo le cronache che lo misura, misura precisamente, quindi tende anche un po' comunque ad ingrandire questa opera che poi lo scopo appunto è la liturgia. A me ha fatto anche così impressione che tutte queste cose comunque saranno distrutte. Entrerà Nabucodonosor e racconterà appunto pezzo per pezzo che cosa porterà via. Comunque queste cose sono scritte e siccome sono scritte noi le leggiamo e qui ci preghiamo. Io più di così dico, saranno finite tutte queste opere grandiose, però sono scritte. Allora vuol dire che noi le leggiamo, ci preghiamo, quindi non so, mi sembra così, mi ha fatto impressione questa cosa che finirà, però è scritta.
Dico una cosa da niente, però così mi ha colpito nel capitolo di oggi il fatto che si dica che Salomone fece, e Curam fece, però mi pare che ci sia una differenza, perché mentre per Salomone continua come ieri a dire che ha fatto il mare, ma l'ha fatto in un certo modo, così grande, posto in un certo modo, e definisce tutto come se lui agisse tutto in obbedienza a un disegno, invece per Curam fa una specie di riassunto, di elenco di tutte le cose, ma senza soffermarsi, dicendo sempre che come aveva detto Salomone, come aveva, li aveva fatti per Salomone, ripete 3 volte che tutto questo era stato fatto per Salomone, cioè come se... L'ho visto, forse sbagliando, non so, come se è il re, è Salomone che è incaricato di eseguire dei comandi, di eseguire quello che il Signore ha prescritto, e Curam, che pure abbiamo detto l'altro giorno è importante perché è bravissimo, poi ci sono le genti che sono chiamate a collaborare, è così. Però è in secondo piano, nonostante sia poi l'artefice reale di queste cose.
Sono alcuni dati che forse vanno tenuti insieme a quelli del cronista, e cioè le date che forse sono importanti, riportate dal primo libro dei Re, dice: nel 4° anno del mese di Zif si gettarono le fondamenta, nell'anno 11° nel mese di Bul, che è l'8° mese, fu terminato il Tempio in tutte le sue parti e con tutto l'occorrente, lo edificò in 7 anni, quindi questa costruzione viene fatta in 7 anni. Poi ho trovato un altro versetto importantissimo del primo Cronache, dove appunto si parla di tutti questi oggetti che sono già disposti, cioè tutto il materiale già disposto da Davide, l'oro puro, l'argento, eccetera, eccetera, e dice al versetto 19 del capitolo 28 del primo libro delle Cronache: tutto ciò era contenuto in uno scritto di mano del Signore che spiegava tutti i particolari del modello. Quindi questo versetto secondo me è fondamentale da tenere, perché tutto viene fatto veramente su disposizione del Signore, cioè Curam esegue tutto su ordine di Salomone, ma tutto è fatto in base a questo scritto per mano di Dio. Quindi è un po' veramente come il modello sul monte dell'Esodo. Quindi c'è una grande continuità, mi sembra, tra quello che è stato il primo tempio, cioè la tenda poi dell'Esodo, e questo, cioè tutto è fatto secondo un modello celeste.
Posso aggiungere cosa ha accennato anche ieri, il versetto primo del capitolo quinto, che è unito a questo brano, che riprende Genesi 2-3. Tutta l'opera, la stessa parola, le stesse espressioni, se non che qui là si dice che Dio completò, se Dio cessò dall'opera che aveva fatto, qui si dice che completò, e insomma tutta la tradizione vede il Tempio in rapporto all'opera della creazione. Il Tempio è ciò che dà il significato all'opera della creazione e quindi alla vocazione dell'uomo, e quindi se non ci fosse il Tempio non avrebbe significato l'opera della creazione. È parallelo all'altra riflessione che è diffusissima, che del Sinai. Il Sinai rappresenta lo scopo per cui Dio ha fatto il mondo. Quindi se Dio ha fatto un patto quando creava gli elementi, ha fatto un patto. Se Israele accetterà la Torah, bene, se non accetterà, torniamo indietro, non ha senso. Ha fatto con loro un patto, così parallelo qui al Tempio, cioè tutta la creazione ha il significato della lode di Dio, e il Tempio è il significato vero, e quindi anche della vocazione dell'uomo.